Direi che possiamo aprire il capitolo sorveglianza con una piccola buona notizia, un piccolo colpo alla struttura di sorveglianza tecnologica dell'ICE. E come più volte raccontato, l'agenzia statunitense ICE, Immigration and Customs Enforcement Agency, ha un debole per l'utilizzo di tecnologie di sorveglianza applicate alla guerra ai migranti. Tecnologie che vanno dal riconoscimento facciale, ricordiamo i contratti con Amazon, il suo utilizzo di Amazon Recognition, che tra l'altro questa sua funzione di riconoscimento alle frontiere era stato anche pubblicizzato nella sua ipotetica funzione di fear detection, di riconoscimento della paura sui volti. Questa è una notizia di ormai, credo, 4 anni fa all'incirca, mi aveva molto colpito, quindi quando si parla di tecnologie di ICE ritorna sempre a galla. Ma non solo, anche strumenti come SmartLink, ovvero il sistema di sorveglianza delle persone che stanno richiedendo asilo, che come alternativa alla detenzione nelle mega carceri fabbrica gestite da multinazionali della carcerazione privata su mandato di ICE, multinazionali della carcerazione privata come Geogroup, SmartLink consente, ammesso che ci siano margini di consensualità in un ambito come quello della privazione della libertà, consente di optare per un programma di geoposizionamento e riconoscimento biometrico via smartphone realizzato dalla stessa multinazionale della carcerazione privata, Geogroup, azienda che in questo modo inizia a investire anche nelle carceri immateriali, nel carcere senza sbarre, nel controllo dei margini di libertà di una persona attraverso tecnologie digitali e non più tecnologie architettoniche. Come abbiamo visto tra l'altro in una puntata dedicata, questo SmartLink è un sistema che assume strategicamente una dimensione di sorveglianza anche delle comunità relazionali delle persone immigrate negli Stati Uniti, visto che per accedere a questo programma alternativo al Lager devi fornire i contatti di 5 altri tuoi parenti o amici regolarmente residenti negli USA. E ovviamente questa richiesta di dati riguardanti i tuoi parenti e amici presenti sul territorio non ha una mera funzione di garanzia, di deterrenza, ma va invece inserita, va compresa nella sua funzione di intelligence, di analisi e sorveglianza delle reti relazionali, amicali, parentali, di sostegno economico e via dicendo. Questo per dire che proprio il settore della macchina, dell'apparato sorvegliante di ICE è stato quello maggiormente usato da queste strutture, da queste agenzie. Noi spesso abbiamo ancora una rappresentazione forse romanticamente simbolica della sorveglianza come legata alla videocamera, al sensore, alla telefonata ascoltata o registrata, e certamente questo piano, con la sua dimensione in qualche modo materiale, diciamo incarnata nell'ambiente, esiste e come, ma quello meno visibile, il macchinio incessante che riguarda forse la scala più estesa della sorveglianza, sia quella appartenente alla sfera economica del capitalismo della sorveglianza, sia quella riguardante l'apparato repressivo, per esempio della guerra ai migranti, non è fatta esclusivamente di strumenti incarnati o con una al di là dei server su cui girano, ecco, ma non sono presenze visibili, percepibili immediatamente sul territorio, perché si lavora soprattutto su moli enormi di dati estratti dalla realtà delle interazioni, dalla realtà delle reti appunto relazionali, dei conti correnti, delle utenze, delle bollette, ovviamente dei dati anagrafici e demografici, degli acquisti fatti con moneta digitale e via dicendo. questo aspetto, questo piano della sorveglianza è sicuramente meno percepito, meno anche estetizzato anche a livello di costruzione del proprio nemico. Forse anche perché è più semplice prendersela con una videocamera, con un sistema di videosorveglianza, con diversi appendici tecnologiche presenti sul territorio rispetto che con questi sistemi. Però quantomeno iniziare a rappresentarli, a comprenderli, a identificarli come una minaccia enorme, immanente e invisibile, penso sia un passo quantomeno politicamente e conflittualmente fondamentale. Ma arrivando al punto, questo apparato sorvegliante è la principale arma impiegata da ICE, proprio l'utilizzo di dati, l'analisi dei dati, e oltre ai contratti multimilionari con il colosso privato dell'intelligence basata appunto su Big Data, ovvero Palantir, e tra l'altro rendiamoci conto che Palantir è la macchina interpretativa a cui fanno anche ricorso i servizi segreti americani, cioè insomma è una ditta privata, tra l'altro fondata da un esponente della destra neoreazionaria suprematista come Peter Thiel. Mentre invece, oltre appunto a Palantir, un'altra grossa fetta di dati e quindi di intelligence veniva fornita da Thomson Reuters. E rendiamoci anche in questo caso conto del potere incarnato dai grandi conglomerati del settore media, comunicazione come Reuters. Zum Hören und Verhalten. Arrivando alla notizia buonina, grazie alla pressione di campagne dal basso come No Tech for ICE, no alle tecnologie per l'ICE, o Mi Gente, e grazie all'opposizione concreta del sindacato canadese British Columbia General Employees Union, il colosso canadese Thomson Reuters è stato costretto a sottoporre l'erogazione dei suoi servizi nei confronti di ICE a un processo di rivalutazione dell'impatto in termini di violazione dei diritti umani, che potrebbe portare al ridimensionamento, alla scissione dei suoi contratti con l'agenzia di rastrellamento di migranti statunitense. Cosa faceva Thomson Reuters? Intanto, appunto, come si diceva, è un conglomerato multinazionale dei media, forse più nota come agenzia di stampa, la Reuters. Ne avrete sicuramente sentito parlare. E cosa aveva fatto? Reuters aveva stipulato con ICE contratti per oltre 100 milioni di dollari che prevedevano la fornitura di dati sia grezzi sia di dati elaborati. Come descritto appunto da questo sindacato degli impiegati della British Columbia, i contratti di Thomson Reuters con ICE hanno un valore totale superiore ai 100 milioni di dollari. I contratti prevedono la fornitura di servizi di intermediazione di dati che aiutano l'agenzia statunitense a prendere di mira gli immigrati privi di documenti per la detenzione e l'espulsione. L'azienda, tramite il suo software CLEAR, acronimo di Consolidated Lead Evaluation and Reporting, ha accumulato dati da database privati e pubblici su individui, su singoli individui, estraendo informazioni dai social media, estraendo nomi e cognomi, email, dati telefonici, scansioni di targhe, bollette, informazioni finanziarie, fedina penale, informazioni assicurative, documenti di lavoro e molto altro. Ecco, rendiamoci conto del potere di un'agenzia di informazione, di un'agenzia che nasce appunto come conglomerato di mass media, che investe in data broking, di fatto, che investe nel commercio di dati e che riesce per la sua pervasività ad accedere appunto a un sacco di strumenti, investendo direttamente in programmi come Clear. Questo appunto programma su cui appunto un'azienda come fosse Mediaset, come fosse il gruppo Jedi, ha investito in questo programma per, tra le altre cose, estrarre i dati ricavati dagli ALPR, Automatic License Plate Readers, i lettori automatici di targhe, raccolti da un'altra azienda con cui quindi la Reuters ha stipulato un altro contratto con quest'altra azienda, Vigilant Solutions, per vendere poi questi dati all'agenzia di rastrellamento per migranti ICE. E a sua volta questa Vigilant Solutions è un'azienda che da qualche anno è stata acquistata da Motorola, azienda che appunto vende servizi di geolocalizzazione basati sui sistemi di lettura automatici delle targhe. Sistemi di lettura come quelli della nostra ZTL, per intenderci, strumenti che stanno iniziando a proliferare all'interno delle nostre città. Questi sì, in modo incarnato in qualche modo, presente, materico. Giusto per comprendere quanto, ammesso che qualcuno trovi qualcosa di innocuo in una ZTL, quando di fatto è una specie di ghetto digitale, un piccolo assaggio di Smart City che oramai penso da 20 anni almeno abbiamo qui a Torino, che di fatto monitora gli accessi alle zone bene della città. Questi strumenti di riconoscimento delle targhe possono di fatto, nel momento in cui capitalizzano questa loro funzione, fornire il tracciamento di un veicolo all'interno del territorio, soprattutto in base alla scala che questi possono assumere. E negli ultimi anni diverse sperimentazioni anche qui a Torino sono state fatte, per esempio per il riconoscimento partendo dalla targa del fatto che il proprietario di un veicolo abbia l'assicurazione, abbia pagato il bollo e via dicendo. Insomma, quello che è successo è che questo sindacato, British Columbia General Employees Union, i gruppi di attivismo anti-ICE come Mihente e No Tech for ICE hanno ottenuto questo primo risultato, quantomeno questo primo passo avanti, che per essere una vittoria dal basso non è così insignificante, e tra l'altro dichiarano che continueranno a stare con il fiato sul collo a Thomson Reuters. Ma ovviamente, al di là della piccola vittoria e dei possibili esiti futuri, l'aspetto più interessante della vicenda è il fatto che in qualche modo ci ricorda come per andare a impattare su fenomeni complessi come la società della sorveglianza o come nello specifico la guerra ai migranti, ma lo stesso tra l'altro può valere per tantissimi altri fronti di conflitto, da quello della guerra vera e propria alla devastazione ambientale e via dicendo, per fare pressione sulle aziende si possono attivare appunto delle campagne specifiche, e di fatto fare pressione sulle aziende coinvolte risulta essere un percorso che quantomeno sembra avere dei discreti margini di efficacia, possiamo dire. Cioè, pensiamo se, anzi sicuramente gruppi come No Tech for ICE e altri collettivi avranno provato in diversi modi a esercitare una pressione conflittuale diretta nei confronti di ICE, ma il fatto di in qualche modo triangolare un attacco invece di far confluire direttamente le proprie risorse e la propria rabbia, il proprio impegno esclusivamente contro un'agenzia governativa che tranquillamente se ne può sbattere, il fatto di andare appunto triangolando a concentrarsi sulle aziende che ICE utilizza per costruire il proprio apparato sorvegliante, aziende che a loro volta appunto hanno un ruolo, hanno un impatto in generale all'interno della nostra quotidianità, in questo caso della quotidianità delle persone che vivono e lottano negli Stati Uniti. Beh, può essere un esempio interessante, può essere qualcosa su cui riflettere anche per diverse nocività che ci affliggono e contro le quali ogni tanto ci sentiamo un po' smarrite, smarriti rispetto a quali strategie utilizzare.